dovrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io,
no tu no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io, no tu no.
Vengo anch'io, no tu no. La trasmissione domenicale. Cominciamo in orario. C'è un caldo che non vi dico. L'estate è ormai avanzata, più che arriva dall'estate. Diciamo subito che i numeri, sempre cominciano dando i numeri che servono per sopravvivere alla radio, che è il conto corrente postale 61 80 40 01, intestata cooperativa culturale laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00 85 Roma. Io ci ho fiato corto, però poi alla fine l'ho detto correttamente.
Devi smettere di fumare, Ettore,
purtroppo. E allora, però si può anche sottoscrivere in apnea, insomma, facile, cliccando, aprendo il sito della radio www.ondarossa.info, cliccare sulla voce sostieni, lì ci sono tutte le modalità per poter scrivere online, sottoscrivere online. Vi ricordiamo che quest'anno ormai stiamo festeggiando i 40 anni, sono passati che l'abbiamo, il compleanno è stato il 24 maggio, però facciamo una grossa festa, due giorni al centro sociale ex SNIA via Prenestina, 16 e 17 giugno, ci saranno discussioni, confronti, dibattiti e ovviamente musica per tutti i gusti, oltre a al mangiare e al bere, come tutte le feste che si rispettano. Fatto questa operazione, pertanto vi raccomando, partecipate numerosi, perché anche partecipare alle feste, alla festa della radio, è occasione di sottoscrivere, occasione di sostenere la radio e benzina per poter continuare ad andare avanti pure per noi. E oggi volevamo approfondire, se ci riusciamo, con le nostre limitate capacità, ci faremo aiutare anche da chi un pochettino più preparato, che su sto terreno qualche intervento già l'ha fatto, e sentiremo, no, ecco, diciamo, volevamo partire dai fatti di Torino. Quello che è successo, il panico a Torino che ha provocato 1500 rotti feriti per qualcosa, io lo dico subito qui per sgomberare il campo dei dubbi, che io ce n'ho tanti. Un fatto che è successo così, di una gravità in questo modo, nessuno ci sa dire la scintilla, la causa, cosa è avvenuto. sentiremo un testimone oculare, uno che era presente a Torino assieme ad altri compagni che erano andati a vedere la partita allo schermo della Juventus, cioè c'è un clima da stadio, un clima in cui sicuramente non è che si dovrebbero far venire panichi in quel modo, è successo quella cosa. Però io collego pure al fatto 4-5 giorni prima, all'improvviso è successo pure in Germania che qualcuno ha sospeso un concerto rock, c'erano 50.000 persone, hanno dovuto evacuare questo posto di 50.000 persone per un presunto minaccia di attentato, che però non si è saputo niente di particolare, e hanno evacuato, cioè stanno facendo esercitazioni, stanno ancora inoculando paure, le paure che poi vengono utilizzate come controllo sociale della gente, di controllare sempre di più, di tenere la gente più riservata, come te posso dire, meno presente sulle cose, insomma un po' di dubbi io ce l'ho, però non vogliamo solo partire dal dubbio, però cioè, c'è un fatto, poi c'è una coincidenza, un altro fatto, quando i fatti si ripetono degli interrogativi noi ce li dovremmo porre, però ne vogliamo analizzare in questo modo queste cose, che è successo, qual è sto clima, perché mi è sembrato esagerato quello che è avvenuto lì a Torino, e non lo so se stava vincendo la Juventus o cosa succedeva, ecco, voglio dire, perché stava perdendo 3-0, 3-1, cioè non c'era più speranza, c'era una piazza pure rassegnata, non è che c'era un clima di tensione calcistico, no, perché ormai la delusione dei torinesi e il piacere dei romani già era manifestato, insomma, voglio dire, non è che...
Vabbè, adesso non far provocatore, Ettore.
No, io non provoco, io sono romano, se la Juve non vince la Roma è contenta, voglio dire, no? Perché fa prende tutto, però voglio dire, mi era sembrata una giornata di quelle ormai chiusa come situazione, e poi è successo quello che è successo, e a me mi rimangono dei dubbi, e lì io vedo che il fatto di dare spazio sempre a personaggi che inoculano, no, le paure, il razzismo, no, i Salvini di turno che ormai si moltiplicano, i Salvini li troviamo in tutti gli schieramenti politici, no? Noi partiamo da Salvini, ma quello che dice Salvini poi lo senti nella bocca dei più esponenti politici, e intanto abbiamo un ministro che pompa sempre più provvedimenti di sicurezza, i decreti Minniti Orlando, sappiamo le conseguenze che si stanno facendo, adesso c'è una direttiva del capo della polizia che tu per tutte le manifestazioni pubbliche in piazza devono avere dei requisiti particolari, e prevedono la presenza anche del controllo dei militari a queste manifestazioni. Io mi immagino, uno la butta là, un concerto, un centro sociale, e l'occasione buona per far entrare pure, che non ci sono mai entrati, il centro sociale si fa la sicurezza sua, no? Magari o accetti o ti viene vietato. Già una conseguenza di questo si sta manifestando al festival che fanno a Montesacro, è la quarta edizione, è festa al festa, come insomma non adesso esattamente il titolo della giornata, in cui gli hanno posto delle condizioni qua, dei divieti di fatto per questa iniziativa, che sono 4 anni che funziona alla perfezione, non è successo niente, anzi grazie a questa iniziativa hanno riqualificato quello spazio che per tutto il resto dell'anno è abbandonato. Sono i promotori di questa iniziativa che lo tengono in ordine, pulito, che lo fanno vivere. Sono anche gente del quartiere. No, tutta gente del quartiere che promuove questa cosa che è una festa popolare. E beh, pure lì, insomma, l'effetto, sì, sono i primi episodi, no? Chissà che sarà per l'estate romana, che si inventeranno, non lo so. Noi dovevamo stare attenti perché avevamo sottovalutato anni fa quando hanno messo il DASPO alle curve e mo ci troviamo il DASPO in tutte le città. Per ogni cosa, come ti fai, ti mettiamo subito in cosa. Pertanto, diciamo, su questo ragionamento ne vogliamo ragionare politicamente. Gli ascoltatori, quelli che stanno al fresco, magari non sono andati al mare o non stanno a casa con l'aria condizionata o sotto qualche
o col ventano
ombrellone, tranquilli, che ascoltano la radio, ci dassero pure un contributo, quale sensazione, che impressione ci hanno. I telefoni della radio sono quelli dei 40 anni fa, 06 49 17 50, questi sono i numeri, semplici, facili da ricordare. Aspettiamo i vostri contributi. Adesso
senti,
cercherò di contattare, sì, il compagno di Torino.
Ecco, nel frattempo è qui in studio con noi Fabio Sebastiani, che ci darà
buongiorno
Fabio, che ci darà una mano, diciamo, ad esaminare tutta una serie di questioni, ad approfondirle e così via. Io però, ecco, al di là dei fatti che riferiva Ettore, al di là, diciamo, di quello che è accaduto a Torino, è accaduto in altre città europee, io partirei da un fatto, Fabio, e ti pongo sta domanda come la pongo a tutti coloro che ci ascoltano. Perché c'è un'estensione della paura così diffusa? Questa estensione della paura è legata sicuramente a dei fatti reali, però io ho l'impressione, Fabio, che ci siano molte paure che vengono percepite. Cioè c'è una percezione della paura che a volte va al di là del fatto reale, quindi distingo tra paure reali e paure percepite. Ma nello stesso tempo vorremmo esaminare con te e anche con chi ci ascolta quali sono le paure indotte. Alcuni riferimenti li faceva Ettore. Le paure indotte sono anche quelle che servono poi per approntare determinate misure restrittive, determinate misure di sicurezza, determinate misure di controllo sociale. La questione della paura è una questione molto complessa, che afferisce, diciamo, anche a, non solo alla sensibilità dei singoli individui. Oggi siamo in presenza di una paura che si è andata collettivizzando, cioè di una paura di massa. Ecco, Fabio, aiutaci a capire questo qui anche, diciamo, aiutiamoci a vicenda ad esaminare quello che di reale c'è intorno alle paure e quello che invece viene indotto e quello che invece viene percepito al di là della razionalità.
A me della vicenda di Torino ha molto colpito il fatto che si verificasse a Torino. È sicuramente una città piegata in due dalla crisi economica e che sta vivendo livelli di povertà mai sperimentati prima, in un contesto in cui Torino è stata la sede, insomma, della manifattura, la sede forse principale della manifattura in Italia, dove si è formata una classe operaia che sapeva e continua, per quello che è rimasto, a sapere benissimo che cos'è la gestione di una piazza. Anzi, devo dire che come comunisti, come classe operaia, la massa e la gestione di una piazza o di una moltitudine è stata un'invenzione sociologica che la borghesia nemmeno immaginava. Non so come dirlo. Questo ha molto colpito. Come mai nel DNA di una città come quella, dove la memoria storica ha comunque sedimentato, insomma, un senso, se non proprio di collettivo, comunque di moltitudine, di insieme. Come mai è accaduto un fatto che, se letto dal punto di vista appunto dei comportamenti di massa, è completamente irrazionale? Il ragionamento sulla paura l'ho fatto al di qua, e cioè cercando di capire come è possibile una risposta alla paura a quei livelli di irrazionalità e, diciamola per com'è, a quei livelli di individualismo, perché è evidente che è scattato un meccanismo: mi salvo solo se schiaccio il vicino. Il vicino, che invece può essere un potenziale alleato, no? Per poter fronteggiare qualsiasi minaccia. E vuoi che sia la minaccia del terrorismo oppure di un attacco frontale in quel momento. Il vicino è una risorsa, non è qualcosa che ostacola la mia salvezza, anzi la dovrebbe favorire. Seguendo il filo di questo ragionamento, sono arrivato ad una prima conclusione, che è un po' questa: si sono persi fortemente quei riferimenti, diciamo così, consci e subconsci, di come si gestisce o qual è il comportamento del singolo dentro una collettività.
Abbiamo in collegamento un testimone oculare, un compagno di Torino, dato parlavi. Un compagno, insomma, uno che poi la piazza la frequenta pure, non solo per la la partita, ma anche per le attività sociali, insomma, voglio dire, politiche. Pronto?
Sì, ciao a tutti, buongiorno.
Ci senti? Senti, ti raccontaci, io ho letto l'articolo che avete scritto su Qui e Ora, il blog che l'ha pubblicato. Insomma, c'è un racconto più o meno realistico dei fatti che sono successi, sorpresi pure, dice che gli date una lettura pure sociale di quello che è avvenuto. Se ci puoi dare tu, cosa è avvenuto, un fatto così, da testimone, cosa hai visto, come è cominciato tutto, insomma, dacci tu tutte le informazioni più, okay, quello che c'hai.
Sì, ci provo. Guarda, quello che abbiamo visto è stato all'improvviso, dopo il gol del 3-1, un movimento di folla piuttosto grosso, inspiegabile sul momento, che la cosa che a me ha ricordato subito, che mi ha fatto pensare, è stata una carica di polizia, perché sembrava proprio gente, no, che fuggiva. E comunque, diciamo che c'è questo movimento di folla, però ancora la piazza non si scompone del tutto, la gente rimane in piazza e prova a capire, incredula, cosa stesse succedendo. E poco dopo, cioè, nel bel mezzo di questa incredulità, di questo momento in cui tutti si domandavano che si sta succedendo, ecco, c'è un altro movimento, questo sì, travolgente, che tira giù le persone addirittura. Insomma, la piazza, a quel punto c'è un movimento molto forte, cioè come un'ondata di gente che travolge tutto. E questo è quello che abbiamo visto, insomma, da lì è stato il panico, cioè della gente, come abbiamo scritto, la gente scappare in un modo molto scomposto, cioè le persone si calpestavano l'una con l'altra. C'erano tutti questi vetri a terra, quindi chi ha perso le scarpe ci camminava sopra, è rimasto ferito. Insomma, una situazione di panico più assoluto in una folla molto grande, che è purtroppo ingovernabile, perché non c'era quasi nessuno che riuscisse a mantenere la calma e a provare a tranquillizzare il prossimo, no? Il vicino. È anche vero che quella piazza, è importante dirlo, era gremita, cioè veramente gremita, per cui una persona non poteva rendersi conto di quello che stesse succedendo, diciamo, a due file davanti.
Ma non c'è stato un segnale, qualche cosa che ha alimentato questa situazione? Che ne so,
perché no, guarda,
così è successo,
no,
come una specie di branchi delle bestie dei film del Guarghese, che ne parte uno e tutti sono partiti appresso al capobranco. Com'è? Una cosa bestiale è avvenuta, quello che si è visto là, distinto così, primordiale più che...
Magari fossero partiti dietro al capobranco, se ne usciva in
sì,
qualche
guarda,
modo.
Sì, guarda, dalla mia posizione davvero non è stato per...
È caduta la linea, riproviamo a ricontattarlo.
No, ecco, quindi torniamo un attimo, Fabio, in attesa di riprendere la linea, a quello che stavi dicendo anche tu.
Appunto, che questi comportamenti, questi segnali ci dicono da una parte sì che la paura è entrata a far parte della strumentazione della gestione del conflitto, del consenso, mi sembra evidente ormai. Lui citava la Germania, io citerei Londra, scusate, Manchester, cioè l'elaborazione del lutto, di quel grave lutto, perché sono morti giovanissimi, bambini, avviene attraverso un altro concerto, che per carità, voglio dire, la musica è importante, ma un pezzo di Star System, no? Specula su un rito collettivo, quello della gestione del lutto, che dovrebbe appartenere, no, a una zona ancora non meglio definita tra la cultura collettiva e il sentimento individuale. Quella è un'altra misura, perché io ho visto le facce di queste ragazze e ragazze che stavano appunto al concerto, sembravano delegare completamente, no,
parli il del loro concerto bis,
delegare completamente il loro lutto, il loro momento di drammatico, di disperazione, alle parole, ai concetti, all'immaginario di questo Star System, che giustamente, come dire, ha subito accalappiato questo momento per speculare il proprio tornaconto. Ecco, tutti questi
abbiamo
segnali
ripreso
ci dicono,
la linea.
Sì, finisco solo il concetto. Tutti questi segnali ci dicono che forse manca un pezzo nella nostra identità culturale, anzi più di un pezzo profondo, che poi ci impedisce di gestire quello che noi pensavamo fosse normale, cioè la cultura di massa. La cultura di massa che abbiamo inventato attraverso le lotte, attraverso i comportamenti sociali coesivi, sta completamente saltando e ci mette di fronte a fatti come questi.
Sì, questo che dici tu si manifesta, basta richiamare 1974.
84.
No, 80, una bomba a Piazza della
Loggia. Ah, no, scusa, pensavo che citassi di Orwell.
No, no, una bomba a Piazza della Loggia che fa morti, insomma, un attentato fascista. E la piazza non ha reagito con quel panico, insomma, è rimasta composta proprio perché c'era quella coscienza di appartenere in piazza, di solidarietà e via dicendo. In tutti i modi, sentiamo il compagno, il racconto. Pronto?
Sì, eccomi.
Puoi proseguire il tuo racconto e le tue impressioni, che giudizi a Torino ne date fra compagni, fra di quello che è avvenuto?
Sì. E niente, come dicevo, insomma, quel panico lì non è stato più controllabile, soprattutto perché in piazza mancava diciamo anche un piccolo gruppo di persone che riuscisse a mantenere la calma, che sapesse gestire questo panico in una situazione del genere. Noi eravamo tre quattro compagni, cioè siamo rimasti calmi, abbiamo facilitato la fuga, no, di alcune persone, quello che è normale fare, insomma, quello che è normale fare, che però quasi nessuno faceva, almeno non ce ne siamo accorti sul momento. Per leggere le ricostruzioni, in realtà qualcuno che si è messo a aiutare gli altri evidentemente c'era, il bambino è stato salvato, no, da un ragazzo, eccetera. Però diciamo la reazione maggioritaria è stata quella, una totalmente irrazionale, no, di fuga scomposta, dove insomma calpesto tutto quello che trovo. È anche vero che poi quella dinamica del calpestare, cioè, non era così gremita la piazza che non era semplice evitare di finire addosso delle persone per terra, quindi anche quella in qualche modo va ridimensionata. Io personalmente il giorno dopo l'accaduto ero profondamente sfiduciato proprio nell'essere umano, no? Dell'aver visto a che punto di degrado è arrivata questa società, che Poi con calma, cioè, nel senso, abbiamo iniziato a riflettere, parlarne molto tra i compagni, comunque abbiamo cercato anche di valorizzare quegli elementi di solidarietà che anche in mezzo a questo disastro c'erano. Indubbiamente sono pochi e dovrebbero essere di più, perché non è possibile. Noi eravamo anche molto arrabbiati per questa situazione di fuga incomprensibile, cioè non capivamo perché tutti scappassero, non ci fosse nessuno che provasse a fermarsi e dire, cioè, cosa sta succedendo. Anche perché non si sono sentiti né spari né, insomma, né esplosioni. Quindi voglio dire, anche che una delle ipotesi che circolava in quel momento in piazza era quella di accoltellamenti, no? Cioè, che è una tecnica utilizzata spesso da attentatori. E in quel caso, voglio dire, su 30.000 persone si può permettere a un singolo attentatore con coltelli di scatenare questo panico, no? Cioè, secondo noi no, però evidentemente la piazza era veramente alle prese con dei fantasmi interiori, perché non c'era una spiegazione razionale. Poi in più la polizia e la gestione dell'ordine pubblico è stata davvero pessima, nel senso, la polizia invece anziché calmare la gente arrivavano tutti sgomenti, cioè, senza sapere come intervenire, cioè, anche si muovevano in modo, insomma, totalmente scoordinato l'uno con l'altro. E, cioè, dicevano alla gente, dovete scappare, andate via, e, insomma, una gestione veramente, veramente pessima. E quindi questo è un po' il racconto. Poi il post è stato ancora, cioè, è stato molto impressionante come esperienza emotiva, cioè, vivere questa situazione di panico collettiva così grossa, così irrazionale, e poi vedere la piazza dopo l'evento. Cioè, un paio d'ore dopo, cioè, sembrava uno scenario bellico, davvero, a terra, migliaia di scarpe, zaini, macchie di sangue ovunque, ma per chilometri intorno alla piazza era tutto chiassato di sangue, vetri, quei gente, cioè, insomma, c'era pieno poi di questo fenomeno dello sciacallaggio, cioè, no? Chi apriva gli zaini a terra e trovava...
Insomma, lo scenario era quello di un vero attentato, mancava solo l'attentato però a scatenare il tutto, perché in effetti anche noi da qua, insomma, siamo stati molto colpiti proprio dall'entità, appunto. Impressionavano queste grandi quantità di scarpe che sembravano, cioè, se uno avesse acceso in quel momento la TV avrebbe pensato a centinaia di morti probabilmente in quel contesto. Però volevo tornare un attimo su un passaggio che facevi, che è quello del... che aveva colpito molto anche me, delle fasi iniziali di una situazione simile, cioè di questa di Torino, ma che può anche ripetersi, e del fatto che a nessuno, almeno a nessuno di quelli vicini all'epicentro, perché poi tutti gli altri ovviamente non potevano sapere niente, si sono solo visti travolgere, però che nessuno di chi era vicino abbia avuto l'istinto di andarsi a sincerare un attimo di quello che era successo, cioè il percepire questo pericolo e il trovare la fuga scomposta e ammucchiandosi per forza uno sull'altro, la fuga come la soluzione più sicura, che in qualche modo istintivamente ti tranquillizza di più, che in realtà è una specie di tradimento dell'istinto di sopravvivenza che dovrebbe avere ogni animale, perché è proprio, è ancora più pericoloso, ma appunto dovrebbe essere una cosa istintiva che il buttarsi in mezzo a una selva di corpi in fuga. Invece che girarsi, ma proprio banalmente girarsi di nuovo verso l'avvenimento e vedere un attimo, capire quel rumore, cosa può essere stato, proprio appunto sincerarsi dell'accaduto, ma anche fosse stato appunto un attentato. E questo colpisce perché è indice del fatto che evidentemente ci sono entrati abbastanza nel profondo, dentro le teste, con il panico sociale, con appunto il timore di entità reali, perché gli attentati ci sono, ma che assumono contorni veramente da mostri della peggior fantascienza. Non so se condividi questa osservazione.
Sì, sì, assolutamente, penso che questa questione sia centrale, infatti abbiamo provato a sottolinearla anche nel testo, e secondo noi, cioè, davvero questo è stato l'esito, cioè, di una società che non solo si è ammalata di terrore, come abbiamo scritto, no? Vabbè, citando De André, ma anche al punto di disgregazione sociale a cui siamo arrivati, per cui non possiamo neanche effettivamente parlare più di una società, cioè, non c'è quei legami, quel tessuto sociale è completamente disgregato, che appunto di fronte a un'emergenza, quando ognuno pensa a se stesso e diventa si salvi chi può, Ma cioè, di che società stiamo parlando? Ha ancora senso parlare di una società? Cioè, probabilmente cioè, il mondo in cui viviamo è davvero agito così in profondità che cioè, i legami sociali sono così disgregati, sono dissolti che cioè, siamo veramente in un...
Guarda, ti aggiungo...
È una costaglia di individui che ragiona per cioè ciascuno ragiona per se stesso e di conseguenza è chiaro che la scelta di scappare, di pensare alle proprie penne esclusivamente diventa comprensibile, ma solo certo. Se in uno scenario appunto di disgregazione sociale che è quello che abbiamo, perché sappiamo, cioè, ragionandoci, capiamo benissimo che l'istinto di sopravvivenza non è il insomma l'ognun per sé o la favola di Darwin, no? Per cui c'è una competizione questo. Assoluta, ma insomma, c'è anche teorizzato, no? Il mutuo appoggio come fattore di evoluzione, tutto, e anche in un caso così è evidente che il cooperare con le altre persone cioè, diventa una strategia di sopravvivenza. Però oggi davvero noi penso che anche cioè, da compagni, no? Nel nostro lavoro quotidiano sia davvero importante cioè, iniziare a ricostruire cioè, quel i legami.
Guarda, su questo ti aggiungo un altro elemento, poi insomma magari andiamo verso la conclusione, che però rispetto a quello che giustamente dici sui legami sociali e il fatto che si siano persi, sottolineare di nuovo una responsabilità diciamo degli apparati repressivi, gestionali e mediatici rispetto al fatto della demonizzazione continua nel tempo, cioè non è neanche una cosa degli ultimi tempi ma è un qualcosa che si perpetua sempre, la demonizzazione proprio di tutte quelle realtà che fanno questo tipo di lavoro sociale, creano questi legami, ovvero sostanzialmente i compagni e gli ultras. Appunto fatti oggetto nella quotidianità di ogni demonizzazione, anche la più stupida, anche la più insensata, e non a caso nel post, nel giorno dopo, Repubblica e altri tiravano fuori la storia degli ultras diffidati che erano in piazza, ma in realtà sanno benissimo anche loro, in realtà in cuor loro, che forse il problema è che c'erano troppi pochi ultras in piazza a San Carlo, perché magari se ne erano andati a Cardiff in molti, perché più ultras in una piazza del genere vuol dire più gente abituata a mantenere i nervi saldi, il sangue freddo in situazioni di folle agitate, perché insomma ci si sono ritrovati in mezzo tante volte. Vale lo stesso per i gruppi di compagni, però appunto se tu passi la vita a demonizzarli, a invitare le persone a non dar retta, a evitare certi tipi di aggregati sociali, poi ti ritrovi anche in situazioni di emergenza dove noi teppisti serviremmo e come, perché ci sappiamo muovere in queste situazioni, e invece ti ritrovi con persone completamente inette, inadatte a qualsiasi tipo di imprevisto, quindi è colpa loro anche questo.
Però su questo volevo dire una cosa, che io mi sono trovato in una situazione simile nel 2001 a Genova, facevo parte del servizio d'ordine del corteo, un corteo di 300.000 persone che tranquillamente cercava di sfilare secondo gli accordi, ma però tutta la mattinata alla testa c'erano scontri con la polizia, la gente non si scomponeva, si avanzava piano piano tranquillamente, dopodiché ci hanno mitragliato dagli elicotteri di lacrimogeni. E lì si è creato quel panico che si è visto poi pure a Torino, ma è stato contenuto nella situazione proprio perché c'eravamo molti compagni pronti a contenere quella situazione, perché pure lì la gente scappava abbandonando tutto quello che c'aveva, zainetti, scarpe, chi è stato a Genova o chi non c'è stato l'ha visto nei filmati, ed è stata contenuta quella situazione perché lì si era creato il panico, ma c'era un fatto che stava avvenendo, c'erano dagli elicotteri ci mitragliavano con i lacrimogeni, a questo punto era quasi giustificabile perdere il controllo, ma la gente che stava in piazza, abituata nella piazza, quello che poi dicevi tu, ha contenuto che poteva succedere un disastro più grave, insomma siamo riusciti a dirottare la gente sulla spiaggia, sulle cose, insomma, e si è contenuto. Una situazione di questo tipo a Torino non è avvenuto niente di tutto questo, e te è successo quello che è successo. No, dicevo sto episodio proprio per dire al discorso che faceva Fabio, che quando ci sono la gente abituata nelle piazze sono quelli che poi mantengono la sicurezza, che impediscono, perché pure quando la polizia carica c'è un impatto che tiene in modo che quelli che stanno dietro, che vogliono allontanarsi, hanno il tempo tranquillo di poter allontanarsi dal pericolo, insomma, ecco. Invece a Torino lì ognuno per sé e tutti uno sopra l'altro, insomma,
certo,
provocando quello che è successo, ecco.
Sì, se posso, però secondo me rispetto a questa questione bisogna anche tenere in considerazione che a Torino era una situazione assolutamente spuria, cioè sì, era certo. Gente andata in piazza con l'idea di fare un corteo o comunque anche diciamo lontanamente inserita nella mentalità da militante o da corteo, cioè davvero era una situazione per cui cioè c'erano famiglie con i bambini piccoli, gente che è venuta con i sandali, perché c'è un corteo.
Proprio per questo è rivelatore, però. Cioè, proprio perché è, diciamo, una zona sociale di confine, periferica, diciamo, non fa parte dei gruppi organizzati o comunque, giustamente qualcuno ha detto, dentro uno stadio, se ci fossero stati gli ultra veramente non sarebbe, o comunque c'erano scarse probabilità che finisse con questo disastro. Sono proprio in queste zone sociali periferiche in cui l'identità non solo manca del tutto, parlo dell'identità culturale, ma non la cultura libresca, quella cassetta degli attrezzi minimi che serve a spiegare la complessità del mondo o i fatti che accadono nel mondo. Sono zone in cui questo sta progressivamente declinando, cioè si stanno distruggendo quei bastioni fondamentali che servono a tenere in piedi l'individuo e i vari gruppi, le comunità, perché è molto più comodo, insomma, somministrare una cultura di plastica se sei in grado di comprarla, se sei in grado di acquistarla, no? Oppure di tipo televisivo e quindi gestire il consenso. Prima qualcuno è capitato in questa trasmissione il 1984 di Vogue, un po' per caso, no? Ma siamo oltre quello scenario lì. Il 1984 dentro, non so se vi ricordate, c'è un personaggio, il cavallo, che comunque ha una memoria storica, una classe operaia, cioè un'idea di resistenza, no? Rispetto al Grande Fratello. Scusate, la fattoria degli animali, sto facendo confusione, ma insomma il 1984 lo stesso, c'è un gruppo di resistenza. Qui stanno lavorando affinché la resistenza venga completamente cancellata, non so come dire, ma non ci siano più nemmeno i presupposti minimi per costruire quella linea di difesa, no? Rispetto alla pervasività del potere. Io non sono dietrologo, non lo sono per formazione, per cultura, però mi sembra di capire che noi dovremmo cominciare a ragionare. Noi dico come compagna, antagonismo e compagnia, sulla gestione della paura, su quali sono, e però dovremmo fare un peccato originale che come marxisti, come comunisti, materialisti non ci viene facile, e cioè accedere a quella importanza, centralità del simbolico che noi abbiamo sempre pensato, no vabbè, ma quella arriva nel sovrastrutturale, prima bisogna fare le lotte con la classe operaia, no? Bisogna costruire le lotte laddove le contraddizioni sociali nascono, cioè nella produzione. Io dico che su questo siamo fortemente in ritardo, ed è un paradosso, perché i comunisti hanno inventato le masse nel mondo, no? Cioè non la borghesia. Quindi ci abbiamo un po', io me la sento la responsabilità morale dei fatti di Torino, ma come? Cioè un comportamento di massa può arrivare a quei livelli di irrazionalità? Cioè noi che abbiamo inventato le masse, ne abbiamo costruito la cultura, le abbiamo portate fino al livello politico, ora assistiamo a questo scempio. Io credo che una parte di responsabilità ce l'abbiamo anche noi, perché non riusciamo ad accedere a quella lotta dentro il simbolico e la costruzione dell'universo di senso che invece oggi è assolutamente centrale, è importante. L'Istat ce l'ha detto, è finita la classe operaia, ma l'Istat non ci ha detto è finito lo sfruttamento, no, è finita la povertà, tant'è che per produrre più o meno lo stesso PIL che si produceva prima della crisi economica, no, serve metà delle forze produttive, quindi voglio dire c'è lo sfruttamento.
Bene, e c'hai da aggiungere qualcosa? Pronto?
Io pronto, sì, sì. No, direi che, cioè, insomma, sarebbero tantissime le cose, ma purtroppo sono pure in treno, guarda, cioè, sono veramente scomodo.
Va bene.
Vi ringrazio molto.
Allora ci salutiamo, sì. Siamo noi che ringraziamo te. Buon lavoro, ciao, buona giornata.
Ciao, alla prossima. Ciao.
Alla prossima.
Allora, ci abbiamo già una telefonata, sentiamo il contributo. Pronto?
Pronto, sento malissimo però per telefono.
Noi ti sentiamo benissimo.
Okay, ti sentiamo perfetto. Magnificamente.
Va bene, buongiorno a tutti compagni. Sì. Senti, niente, buongiorno. Io ho ascoltato, a parte l'introduzione di Ettore e poi, come dire, quello che il commento così di Fabio. Secondo me, come dire, si sta facendo anche un gran mischione, ecco, che cioè, molti paragoni sono impropri. Qui abbiamo, come dire, delle situazioni completamente diverse e ad esempio Fabio chiama queste persone, questa classe di persone e così via, come persone periferiche, mentre invece è esattamente il contrario, cioè siamo noi i periferici, cioè siamo noi che siamo i pochi, perché ha parlato di ultras, ha parlato di movimenti, di persone appunto come noi che vanno a fare il conflitto anche nelle piazze, nella società, ma siamo noi i marginali, non loro. Loro, queste persone, queste decine di migliaia di persone che erano in piazza a Torino, che stavano facendo qualcosa di assolutamente diverso, non c'entra niente con quello che noi, appunto, come che Fabio indicava come gestione della piazza, gestione del conflitto, dell'ordine interno nostro per evitare crisi di panico e così via, non c'entra assolutamente niente. Vale a dire, ad esempio, gli esempi, in questo caso sì, paragonabili, come gli incidenti che avvengono e che noi che abbiamo una certa età ne sappiamo abbastanza, insomma, anche se non direttamente, come nelle masse oceaniche che si sono ad esempio incontrate lì nei pellegrinaggi alla Medina, oppure negli stessi eventi che avvengono in India, dove a volte per assolutamente, come dire, degli episodi che non si capiscono scatta il panico. E le persone lì addirittura a centinaia muoiono, sempre nella stessa identica situazione, calpestate, urtate, compresse e così via. Quindi, come dire, compagni, sì, certo, si capisce benissimo che effettivamente, come dire, le categorie di paura indotta, forzata o percepita, così, che di cui si parlava in trasmissione, mi pare che lo dicesse Serafino, hanno il loro valore ed effettivamente possono essere analizzate e nei vari contesti, ma come dire, facciamo un attimo d'attenzione, perché a questo punto veramente facciamo un gran mischione che non c'entra niente. Ciao,
grazie.
Io approfitto dell'intervento per fare una precisazione, però, perché ovviamente ha ragione l'ascoltatore, ma il discorso, almeno quello sugli ultra sei compagni, non è rivolto tanto a chi fa il conflitto. Anche perché gli ultras della Juve tutto fanno meno che il conflitto, gli ultras militanti della Juve sono di destra, anche spesso con storie poco chiare di alcuni gruppi rispetto a affari, loschi e cose varie. Quindi io parlavo di attitudine e abitudine a stare in piazza, a viversi le piazze, ma che è una cosa che appunto in Italia, nei paesi mediterranei poi in particolare, ha una storia nei decenni proprio continuativa di persone normalissime, quindi non sto parlando di conflitto sociale, ma che stanno fuori di casa. Mentre adesso sembrerebbe che stia vincendo nettamente il modello per cui te devi andare a lavorare, tornare a casa, guardarti la tua serie in TV, stare su internet, su YouTube, non avere rapporti profondi con grandi numeri di persone, non conoscere le dinamiche del bar, della piazza, dell'imprevisto, perché a stare per strada, in piazza, anche a fare cose che non c'entrano nulla con la politica, però si impara ad assorbire, a capire. Per esempio si impara ad andarsi a sincerare di qualcosa prima di mettersi a scappare, che a me quella rimane la cosa che mi ha colpito di più, scappare senza sapere perché, senza fermarsi un attimo a vedere cos'è cascato, cos'è scoppiato, se è scoppiato qualcosa, se stanno litigando due, magari li vai a far smettere. questa si è persa, quindi io intendevo più questo che un discorso prettamente politico in realtà.
Ci abbiamo un'altra telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno a voi e a tutti quelli che ci ascoltano. Guardate, la discussione è interessante. Io diciamo, oltre così a cercare di capire, analizzare se è possibile la reazione scomposta, diciamo, individuale, come è stato già precisato giustamente, peraltro al nulla di fatto, mi interrogherei per esempio sulla presenza, sulla motivazione della presenza di decine di migliaia di persone in piazza a Torino, che peraltro si rattristano, addirittura è stato detto si disperano. Io non sono esperto di queste cose, che non tifo per nessuna squadra, anzi diciamo che le avverso tutte queste squadre dei papponi, e qualcuno si rattrista, qualcuno si dispera, qualcuno applaude pure. Sono decine di migliaia di persone che si rattristano, si disperano e applaudono intorno a una delle ideologie dominanti, direbbe un pezzo d'antiquariato come me, no? Adesso una delle ideologie dominanti è la paura, e puntualmente diciamo la subiamo. Pongo l'attenzione su questo termine perché lo riprendo in questi 2-3 minuti di intervento. Dobbiamo cercare, insomma, di utilizzare delle categorie nostre, insomma, già è stato accennato dal compagno in studio, ospite in studio, per come dire, focalizzare, mettere a fuoco, mettere sotto la lente giusta, diciamo, il fenomeno della psicologia sociale della paura, e non può essere certo quello della sociologia, perché è un'altra spiegazione o non spiegazione di carattere individuale che non fa luce e non, soprattutto non spiega nulla, insomma, no? Cioè, io credo che, insomma, la motivazione principe della paura umana, insomma, al di là delle condizioni poi in cui si svolge, delle società in cui si svolge, la paura dell'inconoscibile, cioè quando uno non sa una cosa, non sa quello che l'aspetta, non sa che cosa c'è nel futuro, c'ha paura. Allora io credo che, insomma, ci siano due paure oggi, una reale, che è quella che appunto ha a che fare col movimento delle cose, col movimento materiale, quello che una volta noi chiamavamo il movimento leale, e poi c'è l'utilizzo di questa paura reale nelle paure indotte, di cui giustamente parlavate voi. E qual è la paura del movimento reale? Il movimento reale è incerto, insicuro, senza domani, senza futuro, o quantomeno con una prospettiva non stabilita e sottoposta a crisi, a guerra, a ristrutturazione, il sistema dominante, il sistema che storicamente si è affermato, diciamo, da un paio di secoli, purtroppo ormai su tutto il pianeta, cioè il sistema capitalistico. Questo sistema, voglio dire, è incerto, insicuro, pauroso in sé, perché dentro di sé c'ha i meccanismi di una riproduzione non sicura, ma sottoposta alle questioni di cui accennavo prima. Poi c'è l'utilizzo della paura, no? Dicevamo, l'utilizzo che è un utilizzo in chiave repressiva, appunto con i vari DASPO, con l'esportazione dagli stati alle condizioni della conflittualità sociale, ma anche l'utilizzo in chiave politico o elettoralistica, no? Che cosa dire della paura dei migranti, o della paura dell'euro nelle formazioni euroscettiche, oppure nella paura dei terroristi nelle formazioni filo-europee, insomma, in cui si tenta un rilancio dell'Unione Europea intorno alla paura creata da fenomeni di fondamentalismo terroristico e reazionario islamico. Noi lavoratori, e lo dico per esperienza diretta, insomma, io ho vissuto altre fasi nel mondo del lavoro 35 anni fa e vivo purtroppo anche quella da adesso. Noi lavoratori abbiamo un rapporto che è inversamente proporzionale con la paura, nel senso che o la incutiamo, cioè o la mettiamo alle aziende, ai padroni, ai servitori, ai peleccaculo, eccetera eccetera, oppure la subiamo da tutti questi signori qua, e adesso infatti la subiamo. Cioè noi ormai lavoratori dentro i posti di lavoro hanno paura pure della loro azienda, della loro ombra. C'hanno una delle frasi che sento più spesso nella bocca dei miei colleghi che hanno 30 anni meno di me e nei quali avevo riposto grande fiducia, insomma, per la continuazione di un movimento importante tra i lavoratori, che era quello dei ferroviari, dei ferrovieri, e attacca l'asino del padrone, cioè roba del secolo fa, di un'Italia molto meno acculturata da adesso, ma che ritorna perché appunto il clima è quello di paura. Quindi più paura metti, meno ne hai. Quindi voglio dire, insomma, tornare a far paura a questo sistema è un modo per avere coraggio e subirne di meno. Ovviamente è una parola, insomma, direbbe qualcuno, no? Cioè, la questione va organizzata, va messa pure all'ordine del giorno, come dire, ergere un argine alla paura diffusa che ci viene portata, insomma. Ecco, lottare per il futuro, per un futuro che oggi è in grave disuso, insomma, in grave difficoltà. Faccio un esempio tra tutti: quello che i giornalisti della sociologia dominante chiamano inverno democratico, che significa non fa più figli, sarà tutto quello che pare, ma certamente anche un elemento della paura per il futuro, insomma, no? Cioè, noi abbiamo bisogno di future generazioni che si pongano su un terreno rivoluzionario, e non meno bisogno. Va bene, io più o meno penso di aver detto quello che volevo dire. Ringrazio,
grazie,
ringrazio,
grazie.
A presto. Ciao.
No, adesso. Sì, adesso volevo, eventualmente mettiamo uno stacco musicale, poi chiamiamo, se tu devi intervenire. No,
no, ma molto velocemente, perché è giustamente, per fortuna riusciamo a tradurre poi questo ragionamento in che fa, nel che fare, no? Cioè, di fronte a una situazione del genere e nasce il dibattito. Io torno a dire, lo strumento culturale è importante, ma non parlo dello strumento culturale come potrebbe essere equivocato la storia piuttosto che la sociologia, piuttosto che altri strumenti, no. Io credo un po' pasolinamente, qui stanno aggredendo le basi degli strumenti con i quali noi affrontiamo la realtà. Quando parlavo di aree periferiche volevo dire proprio quelle aree che invece si vede che perdono questi strumenti, che questi strumenti vengono intaccati, no? Che il modello ormai è dalla culla alla bara e senza nessun tipo di aspirazione. La teoria dell'informazione, così come è stata elaborata, dice una cosa molto semplice: se io riesco a ridurre il mio messaggio a un codice binario, bello, brutto, paura e non paura o consapevolezza, è chiaro che io controllo il mio interlocutore, perché se sono io la fonte del linguaggio, no, e i punti di riferimento sono 0 e 1 e il codice è binario, sono estremamente facilitato dal controllare quello che ho davanti, cioè il mio interlocutore. Quindi è chiaro che il potere sta andando in quella direzione, e noi sbagliamo a ignorare questa cosa, perché dovremmo appunto cominciare col fare un po' di autocritica su questo.
Abbiamo una telefonata, pronto?
Sì.
Sei in onda, puoi dirci quello che pensi.
Ma sento parlare intanto.
No, no, non parla nessuno, parli tu adesso.
Ah, parlo io?
Sì.
Va bene, allora.
Sei in onda, sei in onda, già ti ascoltano se parli, eh.
Come?
Se parli, sei in onda, sei in ascolto.
Va bene, volevo semplicemente far notare alcune cose. Allora, innanzitutto mi collego all'intervento precedente che ha tirato fuori la necessità di prendere in mano una situazione di subalternità che ormai sembra abbastanza accreditata e diffusa. Successivamente volevo porre il problema del che cosa è stato fatto in termini di paura. Allora, se la paura è stata quella di Torino, la paura del terrorismo, ecco, vorrei ricordare per quale motivo questo, che è diventato il nemico principale del sistema, perché ha bisogno di trovarsi sempre un nemico di fronte attraverso cui subordinare le classi lavoratrici, vorrei capire perché si è creduto talmente tanto, dato che anche in Italia non c'è mai stato un atto di terrorismo vero e proprio, ma che comunque serve mediaticamente per per ideologizzare alla paura, che è una delle politiche più di successo che sono sempre andate in auge nel nostro recente passato. Allora, innanzitutto la situazione mediatica in cui si parla continuamente di paura, e quindi è una paura inculcata e non una paura reale. La paura reale viene evitata in termini di realtà che non è più conoscibile, quindi c'è una paura che viene indotta in una dimensione assolutamente irrazionale. E questo che è successo a Torino, io mi sono chiesta, ma è stato voluto oppure è un incidente casuale? Perché se è stato voluto da qualcuno come diciamo meccanismo per testare la dimensione di penetrazione all'interno delle masse della dimensione di irrazionalità ormai realizzata, è un obiettivo su cui riflettere, soprattutto per chi ancora vuole essere comunista. Ecco, io credo di aver espresso una problematicità che mi sembrava importante sottolineare.
Grazie per la sintesi.
Grazie.
Senti Fabio, un attimo prima di ridarti la parola, c'era una telefonata precedente che ci diceva, ci invitava, secondo me anche giustamente, a evitare il miscuglione, no? Allora io ritorno su alcuni punti. La paura, lo dicevo, lo accennavo all'inizio, la paura non è una, non ha una dimensione unica, si divide in varie categorie. C'è una paura reale, lo riaccennava anche Pino nella telefonata, e io distingo nelle paure reali due sottospecie. C'è una paura immediata, che è legata per esempio ad atti di guerra, a bombardamenti, ad azioni violente. Per esempio ritengo che stiano in una paura di carattere violentissimo e immediato 40.000 bambini a Raqqa e 100.000 bambini a Mosul, stretti, intrappolati nella morsa tra le varie milizie che combattono, e questi bambini intrappolati, affamati, usati molto spesso come scudi umani, vivono una paura evidente, violentissima, che ha una fortissima base reale. Poi c'è una paura reale ma futura, che era quella alla quale facevamo accenno anche noi, faceva accenno la telefonata precedente, è la paura del futuro, che è legata alle condizioni economiche, sociali, alla mancanza di lavoro. Quindi sono paure che hanno un contenuto reale. Poi ci sono le paure, è stata ripresa anche questa tematica, quelle percepite. E sempre più spesso la paura percepita deriva dalla percezione che a volte, dalle quelle percezioni che prevalgono sulla realtà. C'è stato uno studio su 1200 studenti universitari, quindi studenti universitari, gente che dovrebbe avere, diciamo, una certa scolarizzazione, e che esce fuori questo qui, che la metà di questi 1200, oltre che stare più di 4 ore sul web, su internet, hanno una percezione della realtà del tipo che dicevo, cioè alla fine diventa più importante l'aggiornamento in tempo reale, cioè io ti dico una cosa, tu immediatamente me ne dici un'altra, più che l'approfondimento. Non c'è più approfondimento, anche in fasce, diciamo, sociali, in fasce scolarizzate, che vanno ad approfondire determinate tematiche. Ci si accontenta di aggiornare in tempo reale alcuni dati. L'altra questione è quella relativa, e su questo pure ci siamo spesi, ci stiamo spendendo già da un po' di puntate, sono le paure indotte, sono quelle che usa il potere attraverso i mezzi di comunicazione, attraverso i decreti, come ricordava Ettore, sono quelli che servono a instillare dentro la popolazione sempre più, perché questo è un dato da un punto di vista non solo sociologico ma politico, da un punto di vista strettamente sociale, di fronte alla disgregazione della comunità, soprattutto di fronte alla disgregazione delle classi popolari, questa viene instillata di continuo per portare fuori strada. per trovare l'avversario, il nemico, laddove invece ci dovrebbe essere, dovremmo trovare l'amico, e non farci percepire qual è il reale nemico. Cioè, quindi questa, io mi rendo conto, Fabio, che quando parliamo di paura, tra l'altro la storia della paura e del terrore viene da lontano. Qui, se qualcuno ha la voglia di andarsela a rivedere, già nell'antica, nei combattimenti tra Sparta e Atene, c'erano i famosi 30 tiranni che usarono il terrore, liquidando, diciamo, tutta una serie. Ad Atene furono liquidate una massa enorme per l'epoca dei cittadini. Poi siamo passati mano a mano attraverso molte fasi storiche, siamo arrivati alla Comune di Parigi, 30.000 morti che furono fatti attraverso una politica di terrore. Poi c'è stato il terrore di tipo italiano, insomma. La paura e il terrore.
La politica del terrore della rivoluzione francese.
La politica del terrore è una politica che ovviamente è servita poi per portare, diciamo, nuovi assetti di tipo politico, e ha determinato migliaia di morti. Ora, su una questione noi dovremmo tornare forse più approfonditamente, Fabio, tu lo stavi facendo. Cioè, il movimento operaio, il movimento popolare che aveva creato in sé e aveva reso partecipi anche gli altri di una possibilità, come posso dire, di non solo non aver paura, ecco, lo dico così un po' sommariamente, ma di avere coscienza di sé, di avere una propria autonomia, una propria identità. Questo qui è questione che ci riguarda molto da vicino. Io sono d'accordo con te, anche noi siamo stati complici, diciamo, di questa disgregazione, di questo disastro. Dovremmo su queste questioni fare non solo un esame di coscienza, come cristianamente si dice, ma dovremmo, sulla base di analisi attuali, riavviare un percorso che sia funzionale a riaggregare masse.
Io direi, a questo punto mettiamo uno stacco musicale.
Sì, prepariamo. Se
cerchiamo l'altro contatto che ci abbiamo, approfondiamo e poi andiamo a ruota libera. In ogni caso, una cosa è chiara: con la paura si governa
sempre di più, ma il punto è questo.
Il sistema è questo: se oggi c'è la condizione di controllare il lavoro, è perché hanno instillato paura sui luoghi di lavoro attraverso i ricatti del licenziamento, i trasferimenti e via di dire, sempre con la minaccia di qualcosa. Oggi stanno minacciando direttamente la società globale, la minaccia di un terrorismo che l'hanno forse creato loro proprio per governare il mondo più che fare. E allora, e la paura è un elemento di cosa. Adesso mettiamo lo stacco musicale e chi telefona eventualmente aspetta.
Chi va dicendo in giro che odio il mio lavoro non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro. Io son d'un'altra razza, son bombarolo.
Questo c'ha la filosofia di
scendere le scale, no. Ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone proprio nel giorno in cui la decisione è mia sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si ammala di terrore, c'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Io son d'un altro avviso, son bombarolo. Intellettuali d'oggi patrioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son Bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato, cercando il luogo idoneo, adatto al suo tritolo, insomma il posto degno d'un Bombarolo. Lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine di lei che si sporgeva da ogni foglio, lontana dal ridicolo in cui lo lasciò solo, ma in prima pagina col Bombarolo.
Allora torniamo in diretta, ecco, Fabrizio De André ci suggeriva il che fare, no? Per uscire dalla paura, no? Cercare di metterla noi la paura a chi ce la vuole inculcare a noi. In ogni modo abbiamo una telefonata, pronto?
Sì, buongiorno. Niente, volevo parlare di che ho letto sul giornale del Paese, un piccolo trafiletto, che diceva che in Germania hanno arrestato dei militari, due almeno, che pianificavano appartenevano a un gruppo di destra e pianificavano attentati per farli sembrare di indole musulmana, e uno di loro aveva perfino già documenti a nome di un rifugiato siriano e stavano pianificando attentati e in Germania sembra che è stato un grande polverone e con accuse fra ministri e le alte dirigenze militari, ma nel resto del mondo questa cosa non se ne ha parlato. Allora io dico, ma se la sono inventati, ho capito male io? A me sembra una cosa gravissima, ecco, e se ne, di questa cosa sicuramente se ne parlasse la gente ne avrebbe un po' meno di paura e avrebbe un po' più di rabbia, no?
Certo. Ecco, ti ringraziamo. All'inizio
la virtù meno apparente.
All'inizio abbiamo cominciato proprio su questo discorso, il dubbio che certe cose avvengono solamente non per caso, che magari sono scientificamente preparate per il controllo sociale. Il terrore serve anche a mettere più controllo delle situazioni. Io della storia della Germania non la conoscevo, però non mi sorprende perché il potere adopera spesso questa.
Anzi, aggiungo che adesso è proprio il momento in cui è ancora più facile una strategia della tensione del genere, proprio a livello operativo, perché diciamo che lo Stato Islamico in Europa, o comunque il modo in cui agisce, cioè di mettere il cappello su più o meno ogni azione prodotta, anche molto improvvisata, con strumenti rudimentali, crea proprio una grandissima facilità nel poter spargere questa tensione, questo terrore continuamente. Mi viene in mente che per creare una cosa come quella di Torino non serve, appunto, ormai se lo Stato volesse creare agitazione non serve neanche più mettere le bombe. Per creare una Torino bis basta andare a un concerto e iniziare 3-4 persone a gridare aiuto, oddio che sono, oddio, 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 scappate, scappate. Serve manco più piazza una bomba. Quindi siamo a un livello ulteriore di facilità totale di creare queste situazioni e poi di gestirle, tirando in ballo di nuovo appunto la sicurezza, l'unità nazionale, più repressione, più militari, più controllo, quello insomma la ricetta a cui purtroppo siamo sempre più abituati. Adesso abbiamo il secondo contributo telefonico che avevamo programmato. No, allora un attimo, continuiamo, prendiamo tempo in attesa della chiamata.
Sì, dovremmo avere con noi Roberto Gramiccia, che è l'autore di un libro uscito di recente, Elogio della fragilità. È un libro che è stato recensito da Michele Prospero. Io da Prospero prendo un passaggio che serve un po' ad illustrare di che cosa parla questo libro. Dunque, senza la pretesa che il conflitto politico risolva gli enigmi della struttura ontologica dell'essere e svuoti il serbatoio di angoscia che si deposita nella psiche di un ente finito, è possibile ipotizzare che il corpo, oltre che natura minacciata dalle insidie del mondo esterno e dal dolore psichico, è anche legame sociale. Sono cioè possibili istanze parziali di liberazione dalle paure, dalle trame di dominio che la forma della merce costruisce in modo sempre più sfacciato e più pervasivo, dalla fragilità al conflitto, dall'esperienza della sofferenza alla rivolta, dalle ferite aperte nel soggetto alla strategia per la ricomposizione dei legami attraverso la lotta. Cioè, ecco, questo scrive un po' Michele Prospero
che sta in linea.
No, lui è Roberto Gramiccia, che è l'autore del libro, e sicuramente si sarà ritrovato in queste parole di Michele Prospero. Roberto, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, stavamo appunto parlando dei fatti di Torino e di come in qualche modo lì ci sia stata una manifestazione evidente di fragilità. Io nel mio intervento ho cercato un po' di farle risalire alla storia di quella città e soprattutto...
Parla un po' più forte.
Sì, soprattutto a quei punti di riferimento costruiti dalla lotta della classe operaia e più generalmente dalle lotte sociali, che invece in qualche modo dovrebbero portare a una gestione più consapevole della piazza. Io non voglio fare un mischiume, ma mi sembra evidente che stiamo sull'orlo di un cambio antropologico e tutti noi dobbiamo fermarci un attimo per capire che cosa sta accadendo. E in quella piazza è andata in onda, passatemi la metafora, non soltanto la paura ma anche la fragilità di una risposta e di un'identità collettiva. Tu hai scritto questo piccolo illuminante saggio e volevo capire appunto il tuo punto di vista su queste cose.
Io ti posso?
Sì, vai.
Ti ringrazio perché mi fornisci l'occasione di dire cose che hanno a che vedere col libro, Elogio della fragilità, ma insomma hanno a che vedere con delle convinzioni mie sulle quali mi intrattengo ormai da anni. Diciamo che l'episodio che hai richiamato rappresenta in maniera plastica, drammatica, tragica per certi versi, proprio quello che io definisco fragilità sociale. La fragilità non riguarda soltanto i singoli, le singole persone, riguarda loro, ma anche riguarda la dimensione del loro appartenere a gruppi e a classi sociali. In quella situazione si è esplicitata una fragilità proprio di massa, legata evidentemente ad una situazione che era fuori controllo. Quindi l'esortazione è quella di prendere in considerazione non soltanto le dimensioni del proprio ego, della propria condizione esistenziale singola, ma anche quelle che riguardano il nostro appartenere a una collettività. Se pensate che soltanto l'altro anno ci sono stati più di 85.000 morti per i danni prodotti dall'inquinamento atmosferico, potete avere un altro esempio molto concreto di come questa fragilità possa esprimersi e di come non sia più rinviabile la presa di coscienza di un impegno rivolto appunto a partire da questa consapevolezza. Ecco perché la fragilità può essere utile,
Roberto,
a partire da questa consapevolezza di fare qualcosa per uscirne.
Roberto, il punto è proprio questo, cioè uno scenario mutato in cui non si può o si fa fatica a ripartire da una lotta sociale ed economica, bisogna comunque intraprendere il percorso di una lotta simbolica e culturale che serve ad uscire dalla fragilità individuale e anche collettiva, perché il dato nuovo è questo, che il potere nel suo avanzare, o meglio nel suo rimandare i problemi al domani, perché altro non riesce a fare, è chiaro che ha meno ostacoli, no? A meno ostacoli dal punto di vista della dialettica sociale e dell'antagonismo per certi aspetti. E quindi gestire tutto gestire tutto sul binomio paura non paura, amico nemico, diventa più facile. La fragilità individuale capisce un linguaggio semplice e dà una risposta di conseguenza, piuttosto che invece un linguaggio, non dico più complesso, ma banalmente che indica dei valori.
Non c'è dubbio che quello che dici sia vero. Secondo me c'è un punto di riflessione importante su questa materia che si è trasformata, è venuta trasformandosi per l'azione dei mezzi di distrazione di massa, quella che prima si chiamava coscienza di classe, consapevolezza di appartenenza a gruppi e a classi sociali che dovevano evidentemente essere antagonisti rispetto a chi deteneva il potere. Adesso chi è sfruttato non avverte più la condizione del proprio sfruttamento come una condizione da superare, l'avverte come l'espressione di una inadeguatezza personale ad adattarsi ai sistemi che selezionano il successo all'interno della nostra società. È proprio una cosa che va ribaltata. Ecco perché io parlo di fragilità consapevole, fragilità ribelle, che deve opporsi alla fragilità invece passiva, arresa, che è una condizione che rende possibile lo stradominio del capitalismo e di quei poteri forti che su di esso fondano le proprie fortune.
Senti Roberto, sono Serafino.
Sento lontano, ma se parli più forte è
sì, meglio. Sì, ma no, guarda, ci abbiamo un qualche problemino qui perché insomma io parlo abbastanza. Mi senti adesso?
Sì, ti sento con qualche fatica, ma ti sento.
Va bene, senti Roberto. Tu in un passaggio del tuo libro, che adesso mi ripropongo anche di leggere perché me l'ha sottoposto all'attenzione,
grazie,
Fabio, però parli ad un certo punto di rovesciare il tavolo quando si parla di volontà di potenza che va rovesciata in potenza della volontà.
Sì.
Ora questo ragionamento è evidente che implica una questione, vorrei sentire un tuo parere, implica che questo rovesciamento sia la presa d'atto da parte di tutti coloro che si ritengono antagonisti, anticapitalisti e comunisti, come dire, di riassociare attraverso non una giusta apposizione, ma attraverso una riflessione comune, di ricreare anche, diciamo, una sorta di ampia avanguardia che sia in grado di parlare a vastissimi ceti popolari, a ceti proletari. Ti riferisci anche a questo quando parli di questo rovesciamento in potenza della volontà? Cioè dobbiamo avere anche questa volontà?
Io mi riferisco sicuramente anche a questo, perché è evidente che qualsiasi movimento che dal basso sia in grado di produrre modifiche, cambiamenti strutturali nei rapporti di forza col potere non può non prevedere, come dire, la presenza di avanguardie organizzate e di elite. Uso un'espressione che capisco che possa essere leggermente provocatoria, ma nel mio disegno diciamo che è una visione che risale un po' a Lenin, di elite che siano in grado di indicare una direzione, perché altrimenti manca la possibilità, seguendo soltanto elementi di spontaneismo, di spontaneità, di ottenere appunto quella modificazione dei rapporti di forza che è così indispensabile. È evidente che poi ciascuno fa quello che può fare, considerando e portando a valore le sue capacità di consapevolezza e di ribellione. Diciamo che però l'antefatto per l'organizzazione di un movimento che possa essere in qualche modo guidato è che ci diamo un po' una svegliata tutti, insomma, che usciamo da un torpore che in misura diversa ma orizzontale tutti ci sorprende e ci
attiva. Roberto, se ci dessimo una svegliata tutti non ci sarebbe nemmeno de guidarlo troppo.
Ma è una battuta. No, capisco, no, ma va bisogna sta un passo, le avanguardie devono stare un passo avanti.
Sì,
no?
Sì.
100 passi in avanti, è evidente che la spontaneità è fondamentale. Dopodiché, se tu mi chiedi se sia necessario che qualcuno in qualche modo esprima una maggiore consapevolezza e una funzione di guida, la mia risposta è sì, la mia formazione è questa, poi si può anche discutere, insomma.
Bene, no, penso che il contributo che ha dato Roberto serve a chiarire che il ragionamento che facevo prima sulle nostre responsabilità non è così lontano. Io forse l'ho già raccontata a questi microfoni, insomma, ma mi piace tornare a sottolinearla. Nello scrivere il libro che ho scritto sulla Fiat sono andato a parlare a Torino, appunto, con i lavoratori che fecero quelle lotte, parlo degli anni 80 ma anche degli anni 70 e 60, lavoratori che erano entrati in fabbrica con appena la terza elementare, arrivavano dal sud. Quando ce l'avevano? Nel 2010 la FIOM ha organizzato una conferenza in cui ha richiamato queste vecchie glorie del sindacalismo di base, perché poi questo era. Io sono rimasto affascinato nel sentire i loro racconti, ma soprattutto nel sentire il grado, lo spessore di consapevolezza, che cosa erano stati capaci questi lavoratori di maturare da un punto di vista culturale, storico, sociologico, se vogliamo, io non darei questo connotato negativo alla sociologia, che erano stati in grado di maturare attraverso le lotte, attraverso la consapevolezza. Allora, però, perché facevate questo riferimento all'avanguardia? Ma forse la capacità dell'avanguardia deve essere proprio questa, no? Cioè riuscire ad indicare che cos'è una lotta nella realtà, nella sua capacità di incidere. Non andare a mettere la bandierina davanti a tutte le lotte.
Certo.
E il punto sostanziale è questo. Perché
certo.
Altrimenti ricadiamo in quel ribellismo di facciata,
certo.
Ribellismo di plastica, che non fa che complicare ancora di più la situazione.
Chiaro, sì.
No? È chiaro che noi qui in Italia abbiamo assistito a un fallimento, diciamo, del ceto intellettuale che è straordinario. No, è stato veramente una roba che io manco nemmeno nei paesi del terzo mondo, insomma, può accadere. Tutti servi consapevoli fino in fondo e pagati tra l'altro 2 lire, questo è accaduto, no? Quindi questo ci ha tolto di fatto l'humus e la possibilità di poter elaborare, di poter aprire il confronto e trovare nuovi strumenti. Però forse dovremmo avere la forza in questo momento di grande disperazione di affinare i nostri strumenti, affinarli anche rispetto a orizzonti nuovi. Per questo devo dire che Onda Rossa ci ha preso in pieno, insomma, nel voler portare all'attenzione fatti apparentemente, diciamo così, di cronaca, come le questioni di Torino, per invece fermarsi a riflettere, capire da che parte stiamo andando e quali sono soprattutto le nostre responsabilità.
Pronto?
Sì, ci sei.
Sì.
Volevo
concordare con questa analisi, che sostanzialmente introduce poi il concetto della natura culturale della crisi che viviamo e, se vogliamo, il concetto di egemonia gramsciana. Insomma, è del tutto evidente che queste vicende, quella di Torino, ma le vicende così dello sfruttamento generale e della crisi, della macelleria sociale che subiamo, possono essere antagonizzate nella misura in cui si spostano anche i livelli di consapevolezza culturale, cambia il senso comune. In quest'ottica, mi riferisco a quello che dicevo prima, non possiamo non prendere atto che ci sono gruppi e figure di intellettuali, facevi riferimento a questa categoria poc'anzi, che possono esercitare una funzione maggiore per motivi oggettivi, insomma, nel senso di spostare gli equilibri all'interno del senso comune che come dire, in qualche modo imbriglia in questo momento coloro i quali dovrebbero liberarsi. È un dato di fatto che, come dicevo poc'anzi, la rassegnazione e la passività si sia impadronita di masse di popolo enorme. Bisogna evidentemente creare le condizioni affinché questa passività venga meno. Beh. Io nel mio libro cerco di farlo riportando, come dire, riportando l'attenzione e la riflessione su un punto che mi sembra fondamentale, che unisce fra di loro tutti coloro che sono uguali nella nostra cultura, nella cultura di in qualche modo svolge una funzione antagonista da vari punti di vista. E questa uguaglianza, a mio giudizio, si basa proprio sulla condivisione della condizione della fragilità, che evidentemente è maggiore laddove esiste una situazione, una collocazione di classe, diciamo, classi appartenenti ai ceti deboli, insomma, ma esiste sempre nella misura in cui tutti gli umani in quanto tali sono fragili. La riflessione è un po' in questa direzione nel libro.
Grazie Roberto.
Prego, io vorrei aggiungere a voi.
Aspetta. Vai.
A questi ragionamenti, perché secondo me c'è un dettaglio cruciale in tutto questo, ovvero sia il fatto che noi come comunisti, compagni, antagonisti di vari gruppi e che adottano varie strategie, varie parole d'ordine eccetera, negli ultimi buoni 10 anni siamo stati sempre più demonizzati e quindi la massa ha paura sì di tutte le cose che abbiamo elencato fino adesso, ma hanno paura anche di noi. Quando parliamo con una persona qualsiasi al mercato, per strada, sull'autobus e parlano della manifestazione, ah, domani ci sta la manifestazione nazionale in centro di Roma, ah, ok, arrivano i teppisti, barichiamoci in casa, cioè neanche gli interessa sapere il perché stiamo andando a manifestare, no? Quindi evidentemente c'è un gap in cui noi abbiamo fallito clamorosamente, tale per cui quella gente non ci vede minimamente come dei punti di riferimento, ma anzi come delle persone di cui bisogna aver paura e da cui bisogna allontanarsene, perché magari siamo anche pericolosi, non solo in termini di violenza, ma che ne so, siamo vicino a lui, quindi siamo identificati come dei facinorosi anche noi. Quindi secondo me tutti questi discorsi che abbiamo fatto fino adesso sono assolutamente fondamentali, però noi dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo recuperare il dialogo con la massa, anzitutto recuperando una credibilità. Quindi forse dovremmo, piuttosto che parlare noi e dare non quella bandierina di cui parlavamo prima, quindi mettere la nostra bandierina davanti a tutte le lotte, no, non questo chiaramente, ma anzi l'esatto opposto, ascoltare, capire di cosa hanno paura, quali sono le loro preoccupazioni, perché preferiscono la sicurezza alla libertà, perché preferiscono chiudersi in casa piuttosto che andare nelle piazze, perché non rivendicano i propri diritti sul posto di lavoro, cioè di cosa hanno paura e come possiamo trasformare questa paura da passiva ad attiva, quindi da dal subire al essere attivi, all'essere combattivi, quindi non più fuggire come è stato a Torino, ma piuttosto lottare. Come possiamo trasformare questa paura in qualcosa di attivo? E secondo me questo lo possiamo fare solamente ascoltando la gente e quindi poi elaborando insieme delle strategie.
Però una cosa, dato una risposta così secondo il punto di vista mio, poi ridò la parola a Roberto, c'è un fatto che avviene di questa cosa, è proprio la paura che loro inoculano, che devono fare per il controllo sociale del conflitto, inoculano queste paure che le stanno diffondendo così in massa. Abbiamo visto gli effetti a Torino di queste paure che loro elargiscono così gratuitamente. Non è tanto gli errori nostri sicuramente che abbiamo commesso, ma so pure le paure indotte dal potere che ci fanno giudicare in questo modo. E fare prendere coscienza a ste masse, bisogna fare il lavoro dell'ABC, ritornando dal basso, cercando di spiegare che quelle paure sono messe per rendere loro sempre meno libere e più schiavi. Sì, c'è una telefonata.
Posso parlare?
Sì, puoi parlare, Roberto.
Bene. No, mi sembrano tutte considerazioni molto, molto interessanti. Diciamo che le osservazioni faceva la compagna, le sposo insieme, le sposo a pieno. Del resto, un'avanguardia consapevole non è un'avanguardia che gira per i quartieri predicando come nel cristianesimo primitivo. È evidente che il rapporto con la gente, con la classe, con i gruppi sociali che vivono una condizione di bisogno e di sfruttamento deve essere un rapporto dialettico. Quindi ascoltare prima che parlare, sapere come esprimersi, acquisire pure elementi di conoscenza che soltanto il contatto diretto con il popolo, con la classe si può dare. Quindi non si tratta di mettere, volevo precisare il mio pensiero, insieme dei gruppi di professorini che insegnano agli altri che cosa bisogna fare. Del resto il movimento operaio in questo senso ha un'esperienza lunghissima. La cosa che diceva Fabio sugli operai che diventano degli intellettuali raffinatissimi, io l'ho vissuta nelle sezioni del Partito Comunista, dove ho avuto modo di conoscere metalmeccanici che conoscevano il Capitale, Marx, non dico a memoria ma quasi. Quindi sicuramente l'approccio non può essere prepotente, autoritario e dirigista, ma deve essere dialettico e esprimere una messa a punto delle relazioni con il popolo. Del resto pure quello che tu dicevi poc'anzi, la forza di convinzione dei mezzi di distrazione di massa è tale che è diventato difficilissimo antagonizzarli. L'origine della controrivoluzione capitalistica riposa anche in questo: lo strapotere tecnologico, mediatico, la capacità di infiltrarsi in maniera tossica e pervasiva nelle case per cambiare il senso comune è rappresentato un avversario gigantesco per gli interessi di classe, che non siamo riusciti a contenere, ma anche con qualche giustificazione, perché era un avversario veramente potente rispetto alle quali le nostre forze, quelle del mondo dell'antagonismo, dell'anticapitalismo, si sono evidentemente piegate. Spero non definitivamente. Da qui la proposta di ripartire dalla nostra attuale fragilità, che è sicuramente aumentata rispetto agli anni 70, agli anni 60, per rifondare le condizioni di una rivolta possibile, insomma.
Abbiamo un'altra telefonata, sì. da fuori. Ecco. Sentiamo questa telefonata, ti ho messo in meeting, puoi ascoltarla pure tu. Va pronto? Bene, okay. Pronto?
Buongiorno Ettore.
Pronto?
Buongiorno, sì, ti puoi ascoltarla pure tu, Roberto.
Va bene, d'accordo, resto in linea.
Sì, vai, dici.
Ecco, io volevo andare a un ricordo antichissimo, perché io giovane lavoratore.
Ma c'è un'altra telefonata che deve essere fatta.
Sì, sì.
Ah, quindi io aspetto.
Sì, aspetta lì.
Ascoltala. Ecco, io stavo dicendo.
Vai.
Stavo dicendo questo. Io, giovane lavoratore, arrivo a Milano il venerdì di Piazza Fontana, verso sera. La bomba era già scoppiata. Scendo dal treno di corsa, perché tutti dicono è scoppiato il gas vicino al Duomo e così. E si andava tutti di corsa verso Piazza del Duomo. Ma io sapevo una cosa, che forse è stato un incidente, poi in via Dante si incomincia a parlare di bombe, sono stati i maoisti, i comunisti hanno messo le bombe, però io sapevo che in via Festa del Perdono c'erano i compagni, in un'altra zona c'erano i compagni, e andavo sicuro verso quella zona, perché dico ma andiamo a vedere cosa è successo, poi là troverò i compagni. E tanti compagni si aggregavano poi, ma anche la gente, quando ci vedeva andare decisi così verso Piazza Fontana, diceva ma non avete paura, no, andiamo a vedere cosa è successo, ci seguiva. Ecco, questo, e lì hanno dimostrato i compagni hanno dimostrato che andavano decisi senza timore, e la gente seguiva anch'essa senza timore. Cosa sia successo a Torino io non lo immagino, ma probabilmente non c'era un punto di riferimento a cui aggregarsi, come era stato quel pomeriggio. Ecco, io volevo semplicemente dire questo.
Grazie della testimonianza, ti salutiamo. Bene.
Ciao. Buona continuazione.
E Roberto, se vuoi continuare, adesso
no,
sei...
anche questa mi è sembrata un'osservazione interessante rispetto ai fatti di Torino. Volevo dire una cosa, ci sono due aspetti della questione: uno che c'ha un carattere organizzativo, organizzativistico, insomma, evidentemente lì ci sono delle carenze nella governance, come si dice adesso, del fenomeno e delle dinamiche. Un altro è un fatto simbolico, cioè è un aspetto simbolico, nel senso che lì proprio abbiamo quello che stiamo sostenendo, l'abbiamo visto platealmente esprimersi anche in maniera teatrale, diciamo così, no? Quella massa di popolo che ondeggia sotto l'influenza dell'influsso del panico, proprio dall'espressione di quanto, come dire, valiamo poco dal punto di vista anche della difesa della nostra stessa integrità fisica. È interessante quindi per dimostrare come dire, un approccio puramente individualistico non può risolvere i nostri problemi, e ci deve essere questo intrecciato a un approccio di tipo di difesa che si è ispirato a un principio di difesa collettiva dei nostri beni comuni. Questo aspetto simbolico mi sembra molto rilevante, io lo approfondirei. Avete fatto bene a centrare questa bella conversazione su questo fatto.
Bene, ti ringraziamo.
Di nulla, grazie a voi.
Se serve eventualmente te lo riutilizzeremo altre volte.
Ma sono a vostra disposizione, mi fa molto piacere.
Ciao, grazie. Ciao.
Buon lavoro, ciao.
Ciao, ciao. Roberto.
Io volevo a questo punto intervenire sullo stimolo che dava Giulia nel suo intervento, perché secondo me è un punto importantissimo, cioè come appunto ritornare a essere un punto di riferimento, una realtà credibile. Secondo me, questo lo volevo fare già da prima, dovremmo affrontare un tema in cui che invece eludiamo o ridicolizziamo sempre negli ultimi anni almeno, che è quello della sicurezza. Noi dobbiamo porci il problema in modo serio, soprattutto poi chi lavora nei quartieri, perché poi ci sono in tante città realtà di compagni magari piccole che però hanno un vero contatto con comitati del proprio quartiere, con persone del proprio quartiere. Noi per ora sul tema della sicurezza siamo stati un muro di gomma, è una roba da fascisti, è una roba reazionaria, chi se ne frega, non è vero niente. E questo parlo sia rispetto al terrorismo sia rispetto a degrado e microcriminalità, che di solito è la vera emergenza sicurezza che veniva sbandierata fino a un po' di tempo fa. Noi abbiamo sbagliato, in questo abbiamo sbagliato, siamo stati soprattutto penso ai giovani compagni a cui magari non dà fastidio un certo tipo di degrado per strada o magari ha meno paura del terrorismo e quindi ridicolizza, cioè pensa che sostanzialmente siano una massa di pecoroni tutti quanti quelli che hanno paura e che vogliono sicurezza. Così direi che non si va da nessuna parte, insomma stiamo parlando di masse popolari, proletari e quant'altro. Un'attitudine del genere è proprio il contrario di quello che serve. E lo dicono anche i compagni nell'articolo, quello su Torino, sui fatti di Torino, giustamente, che dobbiamo ricominciare a porcelo noi, e che la sicurezza, e questo è il messaggio che dobbiamo far passare, che è anche molto semplice, la sicurezza non può prescindere dai legami sociali solidali. Quindi non puoi dire alla persona che ti dice voglio più sicurezza no, sei un cretino, sei reazionario, stai diventando fascista. Gli devi dire sì, ma sicurezza vuol dire più che chiedere due militari in più, vuol dire far accendere due lampioni nella strada del quartiere. Sicurezza vuol dire pretendere che gli eventi come quello di Torino siano organizzati per bene, perché lì c'è anche da dire una cosa, e sarebbe da dirlo appunto anche pubblicamente, come possiamo protestare, proporre che cambi questa cosa. È stato folle riempire e stipare una piazza come Piazza San Carlo, che è tipo Campo dei Fiori, c'ha solo quattro uscite strette ai quattro angoli, ma poi c'ha tutti i portici dritti, non c'ha altre vie di fuga, è una piscinetta piena zeppa stipata di gente senza corridoi. Cioè noi non so, pensiamo ai grandi concerti, fai dei corridoi in mezzo fatti di transenne, ma di transenne quelle antipanico, no, le transennine lì, ho visto le cose che c'erano lì ai lati, erano cose ancora più pericolose, transenne di metallo proprio brutte, fragili e pericolose. Fai corridoi antipanico, proibisci veramente di vendere il vetro, no che togli la bottiglia di vetro a me che entro in piazza, ma poi dentro c'è il bar che vende le bottiglie di vetro, oppure anche l'ambulante che spesso poi è legato al bar, è quello che lo va a vendere al dettaglio per conto del bar. Pretendiamo cose di buonsenso, cose di semplice buonsenso per evitare che ci siano queste situazioni di panico. In più, se poi ci sono un gruppo di 30 compagni là in piazza che fa mantenere la calma la si mantiene, ne sono sicuro al 100%. Però iniziamo a pretendere sicurezza dal nostro punto di vista, la sicurezza. la sicurezza che vogliamo noi e come la diciamo noi, perché c'ha senso ed è facilmente comprensibile.
Sì, un attimo.
Se noi questo tema lo affrontiamo invece di evitarlo e aggirarlo e ridicolizzarlo.
Pronto, puoi parlare, cioè,
ecco, dovevi... No, volevo rispondere al suo Igor, volevo rispondere al suo compagno che stava parlando.
Vai.
Io ero più propenso per il discorso del contatto con la notte, c'è cioè il contatto con la gente. I levi sta a logica che stanno terrorismo che fanno psicologico, è un mezzo per prendere dentro casa, come stamattina a tirare, stanno, se mettono i soldi che ha guadagnato pochi, ma messi male, eccetera, ti danno, se sta chiuso dentro casa e c'è paura, ogni volta che esci, ogni volta che esci la paura si trasforma in consumo. Allora questa è una logica che purtroppo la gente dopo una certa dice vabbè io sto per strada, sta paura non ce l'ho e cerco di guadagnarmi i soldi, come purtroppo, ma non è l'imposizione da fare certi ragionamenti, però non è manco da un momento a dire vabbè ora faccio la legge, la faccio io, metto per strada, faccio questo, no, una volta che stai, come stava l'intervento che la gente, perché metti una coscienza, la coscienza è il mio guardiano della sicurezza che esiste, perché quello sa che è una certa. Stava chiuso dentro casa, un bottito di stronzate, di paure, esci, vedi che l'aria è spiegabile, che può andare a mettere la gente. E allora c'è un contatto col mondo, il contatto col mondo che fa, oltre alla coscienza, con il lavoro che dovrebbero far capitare i compagni, da mettergli quali sono i reali problemi, quali sono i modi per stare un po' meglio, e poi il compagno, il cittadino poi è libero di pensare cose che non gli mettono paura, cose che può camminare pure per la strada buia, che sa che la gente è. Se succede qualcosa, sa che ci stanno pure i compagni in giro che se vedono qualche storta, eccetera, eccetera, gli danno l'aiuto via, cioè, però non succedono queste cose, perché se c'è una cosa, dopo uno se leva le cose che se deve pure appresso per le altre due cose per mangiare, perché tu entri in un posto, dici oh, io non ci ho i soldi, mi fate mangiare, dici vabbè però la prossima volta magari c'è una pulita per terra, metti a posto quello, fai quell'altro, oh vieni, c'è stata montata una cosa, vieni a mangiare la mano. Io sta cosa che la sicurezza deve essere garantita, deve essere, che per me è una cosa che mi fa proprio un riflusso grosso dentro a me. Io penso che sicuramente qua la coscienza, l'intervento sui cittadini, se qualunque forma tipo che sia, perché purtroppo non so come i drogati, come stamattina, se sta iniettata sta cosa, che iniettano stare paure, cose, la coscienza, mettono tutto, quando stanno per strada. Gli dai la coscienza loro, mica devi fare niente di tuo, perché hanno pure la libertà loro, qui se. E una volta che hanno la coscienza, c'è bisogno che ti incute questa sicurezza a gente. La sicurezza è tua, se ti comporti bene, di che cazzo ci devi avere paura?
Il problema è che se ci sono i giornali, i telegiornali che dicono dovete aver paura di loro, cioè la gente può pensare quello che ti pare, ma se ti fanno lavaggio del cervello, poi tu non pensi più liberamente, quello è il problema. Cioè, alla fine la prassi, quello che tu vedi e che vivi, viene deviato da quello che ti dicono.
Va bene, ti ringraziamo.
Grazie dell'ascolto.
Ciao.
Il fatto, appunto, tornando un attimo indietro, è che se una questione è talmente percepita se una questione è percepita a livello così diffuso come tale, non la possiamo ignorare. Non possiamo appunto continuare a dire alle persone non è vero, vi state bevendo un sacco di stronzate, perché quelli giustamente ti dicono vabbè vattene a fanculo te, ma perché comunque li sta trattando da ritardati.
È
praticamente
una strategia che abbiamo adottato a lungo, che evidentemente non ha funzionato.
Esatto, anche prendiamone atto, cioè magari io ne sono convinto che siano cazzate molte cose sulla sicurezza, ma ormai tocca pure farci i conti, perché non puoi passare da quello che sta sul piedistallo e giudica, ma anche appunto sulle questioni più quotidiane di, che ne so, mi viene sempre l'esempio dei roghi al campo Rom, in mezzo ai cittadini che dopo 2-3 serie di fila iniziano a incazzarsi, ci devono stare i compagni. Te non puoi stare dentro casa a dire siete razzisti, te prima che diventano razzisti ci devi stare te e non qualcun altro in mezzo là e trovare insieme una soluzione che non sia ovviamente l'aggressione al campo Rom, però trovare una soluzione per far finire il problema, che magari è un problema reale perché dà fastidio effettivamente, è solo un esempio, questo potrebbero essere mille altri esempi diversi. Ci devono stare i compagni là in mezzo, e l'unico modo per evitare derive che poi appunto possono essere strumentalizzate da politici di destra, fascisti veri e propri o quant'altro, oppure semplicemente una deriva spontanea della popolazione verso il razzismo, te sulle questioni legate alla vivibilità dei quartieri, che quindi vuol dire sia emergenza terrorismo sia emergenze più quotidiane, ci devi stare e devi offrire, non offrire come ricetta, ma te offrire la possibilità di discutere lì per strada sulle soluzioni da trovare, se no te sto contatto con le masse non lo ristabilisci più.
Tra l'altro mi collego proprio brevissimamente, per esempio a Parigi, dopo i primi casi di attacchi terroristici, i compagni hanno fatto proprio questo tipo di lavoro, cioè sono andati, già ci stavano nelle periferie, ma a maggior ragione sono andati a parlare proprio con tutti quei gruppi di giovani musulmani che sono ovviamente marginalizzati dalla società, e hanno cercato di intercettarli, perché è chiaro che quei gruppi, in quanto emarginati, sono frustrati, hanno un odio e una voglia di vendetta esplosiva che viene accaparrata dal primo che ti mette in mano un'arma o qualsiasi idea rivoluzionaria. E quindi proprio perché ci sta questo tipo di attivazione per poter sfogare la propria frustrazione, i compagni hanno capito e hanno cercato di intercettarli, coinvolgendoli nelle lotte, anche in pratiche violente, e cercando quindi di deviare la loro voglia di armarsi in un conflitto politico e non di tipo semi-religioso, perché poi tra l'altro la maggior parte di loro manco l'hanno mai letto il Corano, quindi non è evidentemente un conflitto di tipo religioso.
Che queste cose si esprimono in forma di terrorismo, diciamo così, è un terrorismo che in Occidente ancora non avevamo avuto modo di fronteggiare in qualche modo, non ci sono dubbi, che però le contraddizioni che ne stanno alla base ci riguardano in tutto e per tutto e che dobbiamo capire e approfondire, non ci sono dubbi. E cioè è evidente che il passato coloniale, insomma, dell'Europa torna con tutto il suo peso, torna con tutti i problemi non risolti, che sono anche problemi di classe.
Più che passato, pure il presente coloniale, perché quello che stanno facendo là, se non è un'egemonia coloniale, che cos'è? Ci stanno con gli eserciti più potenti del mondo a controllare quei territori, poi quelle sono reazioni. Il discorso della sicurezza, sono d'accordo con Mattias, ma c'è da sporcarsi le mani. C'è da sporcarsi le mani con molta attenzione, perché la gente, quello che ti spinge, quello che ti chiede per poter dialogare con te è di emarginare il diverso.
Non è vero, te lo chiedono i media, non la gente.
Ho capito, ma quella gente è stata così contaminata.
Gente, se ti vede, se sta parlando con te su un marciapiede, sta parlando con te, Ettore, lo dicono.
No,
cioè,
io dico,
ci sono compagni che quotidianamente lo fanno e la gente dopo un minuto che parla con te smette di dire ma danno 35 euro agli immigrati, smette, non lo dice più.
Io,
basta,
io
che
infatti
te
dico,
un attimo,
avere coscienza di questo è quello che si diceva pure prima, riprendere il controllo sociale della paura, noi lo dobbiamo riprendere per impedire l'effetto di panico. Io penso che bisogna trovare forme di uscire da questo vicolo cieco, perché loro questo stanno facendo, stanno governando con la paura. Non lasciamo le parole d'ordine che magari le lanciamo noi e poi se le assumano gli altri per fare politiche all'opposto di quelle parole d'ordine che noi lanciamo. Apriamole e portiamole avanti fino in fondo, cioè stare per le strade significa fisicamente vivere le strade. Delle volte noi le teorizziamo, però poi sulla strada non ci stiamo. Cioè a me piacerebbe vedere compagni, pure quelli giovani, a spiegare pure con volante.
No,
caglio,
ma a proposito di teorizzazioni, Ettore, io dico una cosa: se qualcuno se va a sfogliare le pagine sul web, sulle varie, e vede, diciamo, una serie di organizzazioni legate al mondo d'antagonismo dell'anticapitalismo comuniste, non può che rimanere, in molti casi, Fabio, meravigliato dalla capacità, dalla bontà dell'analisi. Cioè a volte noi ci sottovalutiamo da questo punto di vista, c'è una bontà di analisi che a volte è molto pregnante, poi c'è un'incapacità di mettere insieme tutti questi costrutti, che questo è un altro discorso, no? Che questo riguarda veramente noi. Però c'è un dato, questo che diceva Ettore, una volta fatta anche delle analisi appropriate, sia su situazioni locali, nazionali e persino internazionali, poi come si tramuta in questo? La più grossa fragilità nostra, per rimanere al tema che ci ha sciorinato Roberto Gramiccia, scrivendo questo elogio della fragilità, la più grossa fragilità nostra sta nel fatto che non riusciamo a entrare in empatia con le masse. Questo che dicevano sia Giulia che Mattias è una questione fondamentale, cioè dobbiamo recuperare questa capacità attraverso pure strumenti che ci sembrano minimi di fronte a queste grandi tecnologie imperanti, che quelle di andare ai mercati, di fare i giornali parlati con la trombetta attaccata alla batteria delle macchine, di fermare, come diceva, ma perché è vero quello che dice Mattias, sono d'accordo, se uno entra dentro un bar e trova dei peggio fetentoni che parlano male dei zingari, dei rom, dei migranti, se tu lo prendi un attimo, magari ci bevi, fa lo sforzo pure di berci un caffè insieme e gli cominci a dire guarda che le cose non stanno così, a te te stanno gabbando perché i tuoi nemici, e poi dici insomma certo, poi la situazione come diceva Mattias è anche molto spinosa, non è una cosetta che la risolvi così diciamo con uno muovendo le dita.
Spesso è anche molto frustrante parlare con queste persone, però talvolta è però anche dei benefici, insomma arrivi
esatto,
a un punto,
Giulia,
positivo.
Io dato che la pratico questa cosa, non è
sì
che,
ma lo so che tu la pratichi,
io la pratico e vedo gli effetti fino a un certo punto, le sposti, però come tu allenti subito ricadono nella situazione. E qui tanto stiamo pure verso la fine, non è che voglio aprire un altro discorso, ci avevamo l'errore, si sta parlando dentro le stanze per creare nuove soggettività politiche da ceti politici che hanno fallito e ci hanno portato qui e si mettono a guidare le avanguardie loro, cioè questa cosa che fa incazzare di più, perché poi vanifica il lavoro capillare e il sacrificio di tanti giovani che ci provano, poi ti arrivano sti tromboni e ci dicono mo facciamo l'unità e cose, dice dobbiamo creare la sinistra che va da Cifate a Bersana, ma dove stavano questi? E chi gli dà retta? E so, questi appelli le lanciano intellettuali.
C'è una telefonata. Guardi
che non ragione, apriamo. Pronto?
Pronto?
Pronto? Ciao.
Sì, dimmi.
Niente, volevo intervenire in questo dibattito che mi sembrava particolarmente interessante e dire un po' alcune cose, nel senso che ho sentito il racconto di Piazza San Carlo e diciamo del compagno e dei compagni che in qualche modo l'hanno raccontato la loro esperienza e tirato giù insomma delle riflessioni interessanti, però quello che mi sentivo un po' di aggiungere anche a quello che è stato detto dopo è sul concetto di sicurezza, è che secondo me se rimaniamo dentro il concetto di sicurezza, che comunque è un concetto cioè scivoloso, nemico, in cui veniamo bombardati dalla televisione, da tutto ciò che sono gli organi diciamo di diffusione che alimentano questo sentimento di paura alla quale poi si risponde diciamo con questa parola sicurezza. Io credo che rimaniamo un po' intrappolati dentro questo discorso. A me piacerebbe, ho visto diciamo in qualche modo anche tanti compagni in giro per il mondo parlare di autodifesa diciamo rispetto alla propria comunità, al proprio territorio, e che chiaramente diciamo è un qualcosa di diverso rispetto alla retorica del decoro, sicurezza, riqualificazione dei quartieri. Noi credo che dovremmo trovare alcune parole che in qualche modo spiegano meglio e si sottraggono rispetto anche alle parole dominanti che sono difficili diciamo da capovolgere sia teoricamente che nella pratica. Ci sono comunità intere che fanno dell'autodifesa della propria comunità un perno centrale della propria vita. Ora la questione secondo me è interessante se qui nelle metropoli europee ad esempio ci sono effettivamente delle comunità cioè in cui praticare questo concetto di autodifesa è possibile, se esistono non che io ad esempio credo che non ci siano già date che sono in qualche modo da costruire, non so che cosa ne pensate voi rispetto a questo, però credo che in periferia delle grandi metropoli è chiaro che l'ostilità rispetto alla questione della sicurezza è palese, gli urinari ad esempio non sono ben visti, non sono come i controlli sui documenti che si fanno intorno ai palazzi popolari, però se già si va verso il centro ad esempio questa percezione sulla sicurezza è ben diversa, cioè viene ben accolta con la paura, con il discorso sulla paura e su tutto quello che, come dire, è quel senso di protezione che in qualche modo lo Stato offre al cittadino.
Va bene, ciao, grazie.
Allora,
io mi ero sfogato per quella cosa, perché poi tutti questi discorsi vanno bene, però poi i danni che continuano a fare questi cadaveri ambulanti che vanno in giro, non morano mai, porca Eva, no?
Ettore,
io dico, poi è mai possibile non si rendono conto il danno che hanno fatto e quello che continuano a fare ancora, perché se devono mantenere un ruolo nel loro ceto politico, dovrebbero starsene zitti, e se vogliono fare qualcosa possono venire la sera, anzi pure di giorno, a tacchinare, a volantinare, a mettere striscioni, perché così capiscono che cazzo vuol dire fare la militanza dal basso, e no che tutte le volte come ci sono elezioni escono fuori sti tromboni e cercano di deviare tutto il lavoro che tu fai da una lezione, da un'elezione all'altra, insomma. Mi veniva la voglia, perché il ragionamento che abbiamo fatto oggi non era a vuoto, perché pure la paura e sta perdita di coscienza, di appartenenza è dovuto a sti tromboni, e bisogna dirlo.
No, a me sembra che il voto in Inghilterra, in Gran Bretagna, abbia definitivamente sconfitto i tromboni, insomma. Non è che ci sono tanti dubbi su questo. Tra l'altro mi ha sorpreso il fatto che sono stati moltissimi giovani, 2 su 3, da quello che si legge sui giornali, per carità, a votare un candidato che insomma può essere sicuramente considerato un candidato radicale, e che se il potere in Gran Bretagna ha sfangato questo giro, e l'ha sfangato in maniera molto molto debole, potrebbe andare peggio alla prossima, se si riesce poi però a tenere un profilo alto, giustamente come mi sembra che volesse dire Ettore. Sono d'accordo col ragionamento che ha fatto Ettore, perché è evidente che la crisi di fiducia in cui la politica si è venuta a trovare per proprie responsabilità non può essere superata con gli strumenti consueti, perché è un'evidente crisi di fiducia e anche di credibilità, e che quindi vi ha fatto assolutamente qualcosa di urgente per uscire fuori da quel circolo vizioso che frantumerebbe qualsiasi ipotesi politica. Perché qual è il ragionamento del circolo vizioso? È che ci presentiamo come una cosiddetta nuova sinistra, e quindi se prendiamo il 10% va bene e ci ripresenteremo pure alle prossime elezioni. No, non è così. Oggi, per esempio, abbiamo a che fare con una magmaticità e una flessibilità del voto d'opinione, che poi è quello che conta in termini elettorali, che è incredibile. Perché tutti i sondaggi falliscono? Falliscono esattamente per questo motivo, perché i sondaggisti nel formulare le loro domande si rifanno sui risultati precedenti. Nello spazio di 4 anni, 5 anni, quello che è, cambia tutto, cambiano i riferimenti sociali, cambiano i flussi di opinione, e quindi quegli algoritmi con i quali costruiscono poi le loro percentuali sono del tutto inutilizzabili, no? Fortunatamente, dico io, per carità, speriamo che succeda sempre più spesso, però è chiaro che la politica non può più dare risposte. Del resto, nella tradizione del movimento operaio, nella tradizione comunista, è stato qui rievocato Lenin e quant'altro, no, la politica non può e non deve avere quel ruolo lì, cioè non può rinascere da se stessa, non ha senso, perché se vuole servire una causa di anche soltanto di cambiamento non può rinascere da se stessa, deve almeno faticare un po'. Per esempio, faticare un po' è quello che è stato detto prima, no? Riandare nei quartieri, capire che cosa sta succedendo, chiedere, elaborare oppure provare a fare un intervento reale. Tanti intellettuali che straparlano da siti e giornali, ma quelli le mani sporche di grasso non solo non ce l'hanno, ma non l'hanno nemmeno mai viste, così non sono come, non sono mai entrate in contatto con la sofferenza vera, con la drammaticità. Per cui figure di carta come Saviano, fatemelo dire, perché è mezz'ora che voglio dire questa cosa su Saviano.
Apprezziamo.
Figure di carta come quelle di Saviano fanno più danni, no, che non dare esito poi a un movimento di opinione, un qualche cosa che abbia una parvenza di dignità culturale.
Io mi riferisco pure a Montanari, è un altro.
Vabbè,
livello.
Comunque adesso io parlo di quello che conosco, perché mi sembra che con Saviano stiamo raggiungendo il paradosso, insomma, di un'operazione politica di potere che viene tenuta in piedi con questo taglio di tuttologia applicata che non fa altro che fare danni. Fa danni perché non aiuta la gente a crearsi un punto di vista proprio sulle cose, sulla complessità del mondo, perché c'è sempre il Saviano di turno che ti imbecca
e ti dice: te lo dico io come sta,
ti dà le istruzioni.
Però talvolta anche noi cadiamo in questo errore, sicuramente non ai livelli di Saviano, insomma, però spesso anche noi cerchiamo di, per carità, con tutte la buona volontà, insomma, però cerchiamo di far vedere lo stesso fenomeno con delle parole d'ordine diverse, che vogliono essere alternative e propositive. Però nel momento in cui tu ti poni sempre come quello che ti suggerisce la soluzione, io penso che la gente forse sia anche pure un po' stufata, no? Sì. Anche perché dice: tra te che non c'hai proprio nessun riconoscimento, anzi sei il male supremo, e quell'altro che fa la stessa cosa tua, però almeno è istituzionale, come dire, è sicura, una cosa di cui mi posso fidare, è chiaro che a noi non ci si filano.
E perché sì, tu certo. Ti presenti con le mani sporche di grasso e quello no.
Vabbè, certo.
Quella sarebbe la differenza, esatto. Io volevo tornare velocemente, perché stiamo già sforando, però sulla dell'ultima telefonata del compagno che parlava dell'autodifesa. Ecco, io intendo, cioè nel discorso anche che facevo prima, intendo tanto questo, cioè riconquistare anche quella credibilità tramite il fatto che te c'hai un'idea di come affrontare il problema, e che nel caso della militanza islamista in Europa può essere, ovviamente con tutte le differenze del caso, però assimilabile all'antifascismo militante, cioè organizzarsi per contrastare anche proprio effettivamente le azioni di sta gente, che poi fascisti, sempre una strana specie di fascisti, insomma, sempre più o meno sono militanti reazionari, ma insomma lì il fondamentalismo islamico sicuramente fa parte del campo della reazione, e non nei campi rivoluzionari.
È un discorso spinoso questo, perché se ci vai a parlare con molti di loro non so per niente fascisti, anzi alcuni sono addirittura anarchici, pensate.
Chi?
Vabbè, è un discorso che magari affronteremo in seguito.
L'hanno intesa un po' male, probabilmente. No, però l'autodifesa, come appunto mostrarsi coscienti, tranquilli, anche sereni, organizzati per proteggere se stessi e la propria comunità da una minaccia che è una minaccia sostanzialmente reazionaria. Un po' offrendo la ricetta, tra virgolette, anche mutuata un po', sempre con le dovute distanze e le dovute proporzioni, però da quello che hanno fatto i curdi, cioè organizzarsi non in base a una pura appunto reazione a un attacco, cioè per cui abbiamo dei nemici, li dobbiamo far fuori, ma porre una visione del mondo propria, chiara, rivoluzionaria, socialista, chiamiamola come ci pare, che si struttura anche in un'autodifesa della comunità contro gli attacchi di questi, e quindi te diventi punto di riferimento, te diventi credibile, te diventi un qualcosa appunto a cui dare retta, perché comunque la sensazione forte anche di nel mondo dei social, molto che viaggia così, di sto grande ondata reazionaria in Italia, che sono tutti salviniani, che sembra che sono tutti diventati fascisti, razzisti, su Facebook sembra, perché su Facebook leggi: ah, io ammazzo questi, brucio il campo rom, faccio, a Torino basta che vedi la tua ombra riflessa in uno specchio e scappi. Quindi forse noi non dobbiamo troppo fasciarci la testa come compagno, perché è vero che non siamo tanti, però siamo un po' più seri. nonostante siamo troppo poco seri su molte cose, però siamo un po' più seri, quindi se ci poniamo alcuni obiettivi fattibili, non di fantasia, possiamo recuperare tanto da questo punto di vista.
Su questo andiamo alla chiusura, e ad esempio porto la guerra algerina per liberarsi dei francesi. Prima di cominciare la resistenza contro i francesi, una squadra di militanti del movimento di liberazione algerina pulì la gasba di tutti quelli che ci facevano affari, malavitosi, delinquenti, prostitute. Fece prima pulizia della gasba e poi cominciò portando tutto